a tutti voi, Angela che vi parla. Questa mattina, mattinata insieme, abbiamo Don Alberto Frigerio, dottor Alberto Frigerio, perché lo conosceremo davvero. È un sacerdote della diocesi di Milano, laureato in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca, ha conseguito un master in neuroscienze presso l'Università di Edimburgo, una licenza e il dottorato in teologia del matrimonio e della famiglia presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, sia a Washington che a Roma. È professore di etica della vita all'Istituto Superiore, diciamo, di Scienze Religiose di Milano. Grazie di essere con noi, Don Alberto.
Grazie a voi Angela per l'invito, buongiorno a tutti.
Bene, perché abbiamo invitato Don Alberto Frigerio? Perché ha scritto nel novembre del 2022, quindi poco tempo fa, un libro che ha per titolo L'enigma della sessualità umana, con glossa editrice, e allora con lui parleremo proprio di sessualità, un tema davvero interessante, molto coinvolgente. E sicuramente un tema molto dibattuto, per cui con lui cercheremo, visto che sicuramente lui ha fatto un'indagine in chiave interdisciplinare, convocando le ricerche, gli autori, le scuole di pensiero più influenti in ambito neuroscientifico, psicologico, filosofico e teologico. E quindi cercheremo di capire le diverse posizioni, ma anche di capire meglio, indagare meglio, come lui ha fatto nel suo testo, la condizione transgender e omosessuale e vedere quali sono, com'è concepita la sessualità oggi. Allora, grazie ancora di essere con noi, Don Alberto, e iniziamo subito dal titolo. Perché questo titolo? Perché è un enigma la sessualità?
Dunque, la sessualità umana è un enigma, così la definisce il filosofo francese Paul Ricoeur, a motivo del fatto che mentre negli animali è guidata da processi biologico-istintuali, nell'essere umano si compone di più registri che interagiscono tra loro. Il primo registro è quello del sesso, che indica il dato biologico, genetico, gonadico, genitale, cerebrale. Il secondo registro è quello del genere, che indica per un verso la percezione psicologica interiore dell'identità, identità di genere, per altro verso la percezione culturale esteriore di abitudini e di comportamenti che sono associati e adottati dalla mascolinità e femminilità, ruolo di genere. E il terzo livello, il terzo registro, è quello dell'orientamento sessuale, che indica l'attrazione emozionale, romantica o sessuale. Ora, la concordanza tra sesso biologico maschile e femminile, identità di genere uomo-donna e orientamento eterosessuale è statisticamente la norma. D'altra parte, lo sappiamo bene, nella popolazione si riscontrano altre condizioni sessuali, come attestano in modo esemplare l'ermafroditismo, in cui si ha tessuto gonadico di entrambi i sessi, il transgenderismo, in cui il soggetto esperisce una identità di genere difforme da quella assegnata alla nascita in base al sesso fenotipico, e l'omosessualità, in cui il soggetto prova attrazione per persone dello stesso sesso. La sessualità umana lascia dunque trasparire la complessità della condizione umana, in cui l'elemento biologico pulsionale è frammisto alla dimensione psicologica, al condizionamento culturale, nonché evidentemente al registro morale della libertà. Detto altrimenti, la sessualità umana è biologicamente data, psicologicamente elaborata e moralmente scelta. La sessuazione umana biologicamente inizia dai cromosomi, si estende alle gonadi, ai genitali e al cervello. Psicologicamente si caratterizza come presa di posizione psichica circa la realtà dei sessi. Moralmente si determina come indagine del senso della sessualità e come decisione rispetto ad esso. La sessualità umana dunque ha un irriducibile carattere personalistico, non solo perché le scelte soggettive concorrono alla sessuazione, come rileva lo psicanalista Massimo Recalcati, secondo cui il compito dell'adolescenza è quello di rettificare o ribadire la scelta della sessuazione infantile, ma anche perché il soggetto, sostenuto dalla comunità familiare, sociale, scientifica, religiosa, può sempre decidere, talora con sofferenza, di vivere in fedeltà al proprio essere maschio o femmina e all'apertura all'altro sessualmente differente che questo dischiude. Ecco, questo un quadro introduttivo che ci consente di comprendere, almeno in termini preliminari, l'enigmaticità della sessualità umana.
È bellissimo quello che ci stai dicendo che la complessità della condizione umana proprio richiede anche una maggiore riflessione. Abbiamo un'emergenza educativa molto importante, quindi è necessario davvero che anche i nostri ragazzi, i nostri genitori possano capire meglio questa esperienza. Ma all'interno di questo testo tu hai elencato tre categorie, tre paradigmi per leggere la sessualità. Ecco, puoi spiegarceli?
Sì, oggigiorno in effetti si confrontano tre approcci alla sessualità umana: biologista, culturalista, personalista. Per quanto concerne il paradigma biologista, noto come Born That Way Theory, Born That Way, si nasce in questo modo, tale paradigma sostiene che la sessualità umana sarebbe determinata da meccanismi biologici di ordine genetico endocrinologico che opererebbero una programmazione cerebrale precoce che comporterebbe una certa identità di genere e un certo orientamento sessuale. In realtà tale visione ha vistosi limiti epistemologici, dato che tutti i fenomeni umani, inclusi quelli inerenti alla sessualità, sono espressione della persona nella sua totalità. In altri termini, a identificarsi con un genere, a orientarsi verso un sesso, non è il cervello isolatamente, ma la persona nel suo insieme. Tra l'altro, il paradigma biologista è carente di evidenze scientifiche, in quanto i numerosi studi genetici, endocrinologici e di neuroimaging non rilevano elementi caratteristici della popolazione transgender e omosessuale rispetto alla popolazione di controllo, a cui eventualmente ricondurre tali condizioni. Motivo per cui anche il Kandel, un noto testo di neuroscienze, afferma con chiarezza che il dato biologico non è esaustivo per comprendere la sessualità umana. Arriviamo poi al secondo paradigma culturalista, noto come gender theory. È un insieme composito di teorie elaborato nell'ambito della terza ondata del femminismo. Tali teorie sono accomunate da una istanza di fondo, ovvero dalla volontà di denaturalizzare la sessualità umana a favore di una sua comprensione meramente culturale. La gender theory, infatti, non si limita a favorire la ricomprensione del maschile e del femminile al fine di superare schemi arcaici e antiquati come quelli in vigore nella società patriarcale borghese, il che sarebbe del tutto condivisibile, anzi auspicabile. La teoria del genere sostiene anche che il soggetto potrebbe vivere la sessualità in modo variabile e del tutto indipendente dal proprio essere maschio o femmina. Detto altrimenti, la teoria gender non si pone solo a livello del ruolo di genere, ma anche più profondamente a livello dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale, asserendo che sarebbero totalmente affrancati dal sesso di appartenenza. È quanto esprime una icastica formulazione di una pensatrice statunitense, Gail Rubin, che così scriveva nel 1975. Il sogno che trovo più stimolante è quello di una società androgina e senza genere, ma non senza sesso, in cui l'anatomia individuale sia irrilevante ai fini di chi si è, cosa si fa e con chi si fa l'amore. Questo è il nucleo della teoria gender. Teoria che, è bene precisarlo, coglie la complessità della sessualità umana, rilevando che non tutto è determinato biologicamente, come attestano appunto la condizione transgender e omosessuale, a dire che l'identità e l'orientamento non sono inevitabile estensione del sesso biologico. D'altra parte, il dato biologico non è neppure superfluo, come invece professa la teoria gender, e quanto ha segnalato la psicoanalista di scuola lacaniana Genevieve Morel, secondo cui la teoria del genere contiene un nucleo di verità, e cioè che non tutto nella sessualità è anatomia, e però ripristina la vecchia idea di una dualità tra corpo e mente. arriviamo così al terzo paradigma che c'è.
Ti fermerei su questo, sì, perché siamo in radio, quindi mandiamo un po' di musica, poi continuiamo. Stiamo parlando con Don Alberto Frigerio, sacerdote ambrosiano, medico e professore di bioetica presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano. Stiamo parlando proprio del suo libro appena pubblicato, L'enigma della sessualità umana, dedicato, e questo lo dico ai varesini, a Don Fabio Baroncini, che è stato molti anni a Varese con noi, a Monsignor Luigi Negri e a Luigi Amicone.
Io vorrei volerti bene come ti amo Dio, con la stessa passione, con la stessa forza, con la stessa fedeltà che non ho io. Con la stessa passione, con la stessa forza, con la stessa fedeltà che non ho io. Mentre l'amore mio come un bambino, solo senza la madre, sperduto in un giardino, solo senza la madre. Stessa tenerezza, con la stessa fede, con la stessa libertà che non ho io. Con la stessa tenerezza, con la stessa fede, con la stessa libertà che non ho io. Mentre l'amore mio è fragile come un fiore, la pioggia muore se non c'è il sole, a sete della pioggia muore se non c'è il sole.
Stiamo parlando con Don Alberto Frigerio, grazie di essere con noi a Radio Missione Francescana a Varese. E continuiamo a cercare di capire da lui quali sono questi paradigmi per leggere la sessualità.
Sì, ho prima presentato brevemente il paradigma biologista e quello culturalista, mostrando le rispettive parzialità. A fronte di tali parzialità è opportuno richiamare un paradigma ulteriore che tenga insieme la persona umana nella sua complessità, e questo è il paradigma personalista, così definito in riferimento a una comprensione della persona nella sua unità spirito-corporea. Tale paradigma, avvalendosi dei risultati offerti dall'indagine filosofica di indirizzo fenomenologico, richiama un dato centrale, cioè che il soggetto possiede e al tempo stesso è il suo corpo, tramite cui si apre al mondo e il mondo si apre a lui. Il corpo però si dà e si vive nella differenza sessuale, motivo per cui il maschio e la femmina si orientano al mondo secondo flessioni specifiche. La figura maschile si configura, potremmo dire, come trascendente, penetrante, quella femminile come accogliente, raccogliente. È quanto ha rilevato una grande pensatrice femminista del femminismo della seconda ondata, Luce Irigaray, secondo cui la conformazione corporea maschile e femminile comporta due modi di cogliere il sensibile e di vivere lo spirituale. Queste le sue parole. È evidente che la morfologia corporea del femminile e del maschile non sono le stesse, e di conseguenza il loro modo di percepire il sensibile e di costruire lo spirituale non è lo stesso. Ora, la specificità maschile e femminile, dischiusa dalla differente conformazione corporea, dispone i due di fronte alla propria contingenza, invitandoli a entrare in un rapporto di reciproco arricchimento, prosegue Irigaray. Il naturale è costituito di due, maschile e femminile. Tutte le speculazioni sul superamento del naturale nell'universale dimenticano che la natura non è una, la realtà è due. Se questo uno non esiste, il limite è iscritto nella natura. Questo due iscrive la finitezza nel naturale stesso. Nessuna natura può avere la pretesa di corrispondere al tutto del naturale. Nessuno e nessuna realizza in sé il tutto, né della natura né della coscienza. Né l'uomo né la donna possono manifestare o provare la totalità della natura. Ciascun genere ne detiene e ne rappresenta una parte. Conclude Irigaray, il fatto di essere metà permette la costruzione di un tutto senza negare ciò che è. Proviamo a sciogliere questa formulazione di Irigaray. Potremmo dire così, la natura umana non emerge mai come neutrale, ma è sempre caratterizzata nella versione maschile o femminile. L'irriducibilità della differenza sessuale dice che il maschio e la femmina non sono tutto l'essere umano. Entrambi hanno di fronte a sé l'altro modo, a sé inaccessibile di esserlo. Motivo per cui la differenza sessuale costituisce un invito ad aprirsi all'altro differente da sé per conseguire ciò che da soli non si è né si può perseguire, ovvero la comunione generativa. È quanto richiama il cardinale Angelo Scola con il sintagma, la formula mistero nuziale, il riferimento all'intreccio inscindibile di differenza sessuale, dono di sé e fecondità. Per concludere, il compito di assumere la natura sessuata e aprirsi all'altro differente da sé invita a riconoscere che lo sviluppo sessuale ha origine dalla natura, che svolge un ruolo guida in quanto costituisce il potenziale per la maturazione del soggetto e per vivere una vita consona al proprio essere maschio e femmina. Detto altrimenti, la differenza sessuale costituisce come l'alveo per la maturazione personale. Si diventa uomo o donna sul fondo della potenzialità che la nascita dischiude. In questo senso l'elemento biologico, cioè l'essere maschio o femmina, non predetermina, diversamente da quanto sostiene il paradigma biologista, e però orienta, diversamente da quanto sostiene il paradigma culturalista, la crescita soggettiva e il modo di abitare il mondo. Si profila così quello che la psicanalisi di scuola lacaniana ha chiamato processo di sessuazione. Il riferimento al transito dall'essere maschio e femmina, il biblico maschio e femmina li creò, al divenire uomo-donna.
Che bello, mi stai ricordando quello che scriveva mio marito, che la semplice analisi fenomenologica e persino fisico-anatomica della corporeità dell'uomo e della donna evidenzia la ricerca continua di questa complementarietà e reciprocità nel rapporto sessuale attraverso due differenti intenzionalità corporee, quello maschile tendenzialmente desiderosa di entrare in contatto con la donna penetrandola e trovando in lei la stabilità affettiva e quella femminile protesa all'accoglienza nel dare dimora e sicurezza all'uomo. Si manifesta così che l'attrattiva ricca di desiderio che avvicina l'uomo alla donna svela due atteggiamenti fondamentali, entrambi costitutivi della relazione sessuale. L'uomo tende ad andare oltre la propria finitezza, trascendendo il proprio orizzonte limitato per offrire qualcosa di sé alla donna, che è invece anche fisicamente portata all'accettazione e alla custodia del dono dell'amore, sino al punto di lasciarsene fecondare in un moto quasi di passività che si trasforma nel massimo di creatività generativa. Volevo ricordare mio marito Giampaolo Cottini e continuo proprio in questo testo che aveva scritto nel 98, ma con te volevo continuare il discorso invece sul mondo giovanile. Come mai il mondo giovanile, continuiamo su questo Interessantissima riflessione che stai facendo. Come mai il mondo giovanile, il mondo adolescente fa così fatica sull'identità di genere? Il tema comunque della differenza è un tema fortissimo che va evidenziato.
Sì, per rispondere alla domanda è utile rilevare anzitutto la fragilità identitaria del soggetto postmoderno, laddove l'identità indica il senso del proprio essere continuo attraverso il tempo e distinto da tutte le altre entità. Diverse sono le cause di quella che Erik Erikson, allievo di Freud, in un testo del 68 ha chiamato appunto crisi identitaria, espressione destinata a un utilizzo assai diffuso nel lessico corrente. Ora, il disorientamento identitario è, a mio avviso, raccordabile anzitutto ai profondi mutamenti delle coordinate storico-culturali in corso, in cui l'identità personale si costituisce. Il contesto culturale, infatti, agisce in maniera strutturante in rapporto all'identità soggettiva, a motivo del fatto che il soggetto giunge a sé, matura, si sviluppa e si comprende nella sua determinazione pratica, nell'agire effettivo, che appunto è sempre culturalmente connotato. Ora, tra i cambiamenti più rilevanti che costituiscono una sfida a livello identitario, si distinguono la civiltà delle reti, i flussi migratori, la globalizzazione, la pluralizzazione della società. Tali fenomeni, che pure contengono svariate potenzialità, pensiamo al reciproco, mutevole arricchimento tra popoli e culture, sono parimenti correlati a disappartenenza, sradicamento, spaesamento ed estraneità. Per questo costituiscono appunto una sfida nella maturazione dell'identità soggettiva. Ora, l'ambito in cui si evidenzia con più chiarezza lo smarrimento, comunque la difficoltà identitaria, è certamente quello sessuale, in cui si registra il diffondersi di una visione fluida della sessualità, correlata a una molteplicità di cause, tra cui se ne annoverano, a mio avviso, quattro. Primo, crisi familiare, che comporta solitudine e difficoltà di socializzazione e mina i meccanismi di identificazione primari, ostacolando la comprensione di sé. Tale crisi è connessa in particolare alla compromissione della figura paterna, a cui aveva dato voce Jacques Lacan nel 1968, coniando una formula piuttosto nota, evaporazione del padre. Seconda causa di crisi identitaria nell'ambito della sessualità, una visione moderna della libertà, intesa come autodeterminazione assoluta.
Questo mi sembra che sia un punto determinante. Veramente, stavo pensando ai miei nipoti, agli adolescenti che frequento, no? Anche le coppie quando si sposano, questa necessità di questa autodeterminazione che definisce poi una dualità che poi non diventa mai unità, ecco. Scusami se ti ho fermato, ma mi sembrava importante perché questo è un elemento che manda in crisi la coppia, decisamente.
Sì, è un punto importante, lo capiamo anche guardando ad altri ambiti della vita, pensiamo al dibattito piuttosto acceso a riguardo del fine vita, in cui si assolutizza la libertà, misconoscendo il fatto che la libertà non è assoluta, ma è seconda relativa al bene fondamentale che è la vita, di cui dunque è chiamata a prendersi cura responsabilmente. Ma tornando sul tema della sessualità, questa questione dell'autodeterminazione assoluta porta il soggetto a ritenere di poter disporre di tutto, inclusa la propria corporeità, da qui appunto il tema della manipolazione corporea. Ora, tale visione trova espressione nel principio coniato da Jean-Paul Sartre, esponente dell'esistenzialismo radicale, secondo cui l'uomo non è altro che ciò che si fa, e tale concezione della libertà si declina poi appunto nella pretesa gender e anche in quella post e transumana di manipolare illimitatamente la natura. Terza causa di crisi identitaria, ambiente culturale permissivista e anzi propenso a promuovere modelli di sessualità fluidi che hanno effetto disorientante su giovani e giovanissimi. Infine, quarta ed ultima causa a cui è raccordabile la crisi identitaria nell'ambito sessuale, diffondersi della mentalità capitalista, che pensa il soggetto come plastico, flessibile e fungibile, e lo riduce a mercanzia e oggetto di scambio, secondo la profezia di Ivan Illich, padre dell'ecologismo contemporaneo.
Descolarizzare la società. Un bel libro da leggere che ho letto nel 68, Descolarizzare la società, ecco. Ritorna fuori anche Illich.
Scusi. È un grande pensatore, tra l'altro. Il tema della mentalità capitalista lo possiamo osservare ancora una volta in altri registri dell'esistenza. Pensiamo all'altro grande dibattito che sta prendendo piede in Italia, il tema della procreazione medicalmente assistita nella versione della GPA, gestazione per altri, maternità surrogata, dove il bambino e addirittura il ventre materno diventano appunto merce di scambio.
Ti ringrazio, dobbiamo ancora fare una pausa musicale, se hai finito questa parte che è stata davvero interessante, come tutto quello che ci stai dicendo, davvero da ripensare e da risentire. Questa trasmissione sarà poi sul sito della radio, quindi potremo riascoltarla. Adesso un'altra bella canzone, Lola.
Están las nubes orando por un amor que no rey. Están las uvas molladas de tanto como sube. Están las nubes orando por un amor que no rey. Cuas molladas de tanto como sober. Lela, lela, leliña, porque yo mojo. Quiero mirarme las meninas dos teos. Sentí no puedo vivir.
stiamo parlando con Don Alberto Frigerio, che ha scritto L'Enigma della sessualità umana, glossa editrice. Grazie ancora di essere con noi. Ma l'ultima domanda, abbiamo ancora 5 minuti per poterne parlare, è proprio sulla famiglia. Che cos'è la famiglia? Allora, c'è una speranza che possa esserci ancora un'esperienza d'amore tra un uomo e una donna e che questa possa durare per sempre? Perché questa lotta per l'autenticità dell'individuo ha identificato il suo nemico nella famiglia monogamica della tradizione, come se fosse una istituzione repressiva, così dice Melina nella prefazione del libro. Chiedo a te allora, che cos'è questa famiglia?
Sì, la domanda potrebbe essere così riformulata: esiste una forma originale di famiglia oppure ci sono più modelli di famiglia? In effetti nel tempo presente si assiste al diffondersi, accanto alla famiglia nucleare coniugale, di nuovi modelli familiari: nuclei monoparentali, famiglie ricomposte, convivenze e cosiddette famiglie omoparentali. E la moltiplicazione dei modelli familiari introduce l'idea secondo cui non si potrebbe più parlare di famiglia se non come sostantivo plurale. Non esisterebbe la famiglia, bensì le famiglie. Tale visione, assai diffusa nella cultura corrente, è però viziata da alcuni limiti di ordine teorico e pratico. Sul primo piano teorico, un rapido sguardo alla famiglia lungo la storia consente di mettere in luce una pluralità di forme familiari, differenti per numero di uomini e donne coinvolti, monogamia o poligamia, per tipi di linee di discendenza, patrilineare o matrilineare, e per numero di generazioni compresenti, 2 o più. Tuttavia, in queste diverse strutture relazionali è possibile rinvenire un elemento comune e costante, costituito dalla relazione tra uomo, donna, prole. Nei vari contesti, dunque, il triangolo padre, madre, figlio, in cui la relazione di coppia si incrocia con quella di filiazione, costituisce il nucleo basico dell'organizzazione sociale, a cui le scienze sociali tradizionalmente assegnano il nome di famiglia. In tal senso, l'idea promossa dai sostenitori della visione costruttivista, secondo cui la famiglia sarebbe una pura convenzione socioculturale, in cui rientrerebbero ad esempio le relazioni omosessuali, risulta fallace, a motivo del carattere culturale, universale e non evolutivo della triade padre-madre-prole. Detto altrimenti, sotto gli aspetti di varianza che dipendono dalle condizioni ambientali, è possibile rilevare una matrice invariante della famiglia. È ciò che il sociologo Pierpaolo Donati chiama genoma della famiglia e gli psicologi Eugenia Scabina e Vittorio Cigoli chiamano idioma della famiglia. Inoltre, pur nella pluralità di forme assunte nelle varie epoche, la famiglia ha sempre implicato la realtà del matrimonio, inteso come patto sancito fra gli sposi di fronte alla comunità civile e o religiosa, che ne stabiliva diritti e doveri. Alcune culture hanno evidentemente accettato, per casi particolari, un certo numero di relazioni sessuali non coniugali, prive cioè del vincolo matrimoniale. D'altra parte, nessuna società del passato ha lasciato al caso o alla soggettività il complesso di diritti e doveri familiari. Al contrario, come dice Claude Lévi-Strauss, tutte le culture, dalle più semplici alle più complesse, hanno regolato la relazione di coppia. Cito Lévi-Strauss: l'unione socialmente approvata tra un uomo e una donna e i loro figli è fenomeno universale presente in ogni e qualunque società. Questo sul piano teorico. Sul piano pratico, qual è l'erroneità della prospettiva costruttivista? Sul piano pratico va rilevato che i nuovi modelli di convivenza che ho in precedenza evocato presentano diverse criticità che si manifestano e sono rilevabili nel vissuto dei soggetti coinvolti. Primo, le famiglie monoparentali presentano disagio, un certo disagio dei soggetti coinvolti, che le rende un incidente di vita più che un modello. La separazione è sempre comunque traumatica, al di là del grado di manifestazione del disagio, in particolare evidentemente per i più piccoli, ma non solo, per diversi motivi che per motivi di tempo non richiamo, ma penso che la questione sia piuttosto intuitiva. Per quanto riguarda le famiglie ricomposte, implicano la coesistenza di una famiglia decomposta, in tal senso sarebbe più opportuno parlare di famiglie composite, ancora una volta con le fatiche che questo comporta, in particolare per i figli e per il genitore rimasto solo.
Il termine allargate va a questo tipo di famiglia?
Potremmo dire di sì, esattamente, sì, sì, va a questo tipo di famiglia. Poi ci sono le famiglie conviventi, che sono famiglie a tutti gli effetti, in quanto la famiglia, abbiamo detto, è il luogo in cui si articolano la differenza dei sessi e delle generazioni, l'ambito in cui nascono e vengono allevati. D'altra parte, le famiglie conviventi non sono famiglie nel senso pieno del termine, a motivo della mancanza dell'iscrizione della relazione intersoggettiva nel quadro sociale, che costituisce una base di sicurezza affettiva per i figli, oltre che per gli stessi genitori. Infine, per quanto riguarda le cosiddette famiglie omoparentali, in realtà non sono famiglie in senso proprio, in quanto manca strutturalmente l'intreccio sessuale e generazionale. Inoltre, come nota il filosofo e teologo francese Xavier Lacroix, privano volontariamente la prole di tre beni.
Bene, Don Alberto, devo fermarti perché siamo arrivati all'ultimo, possiamo dire una parola di speranza a queste nostre famiglie, sì, visto che oggi la famiglia, certo, è una vera avventura. Solo una conclusione, un augurio a queste nostre famiglie giovani che comunque si impegnano in luoghi e Cardinal Scola già diceva l'appartenenza a un luogo in cui le ragioni concrete per questo cammino siano donate e ridonate ogni giorno come provocazione alla libertà del marito, della moglie e dei figli. Il legame ad un luogo che mi sembra molto importante. Possiamo salutare e dare una speranza in questo senso?
Sì, assolutamente. Rispetto ai modelli che ho richiamato, certamente va detto che bisogna accostarsi a chi vive la fragilità e il fallimento, ma non promuovere presunti modelli che in realtà moltiplicano la precarietà. Al contrario, è opportuno richiamare la singolarità della famiglia nucleare coniugale, che è ambito ideale per la maturazione personale e l'edificazione sociale. Tutto questo chiaramente può avvenire in maniera più agevole se e nella misura in cui la famiglia vive immanente a un contesto comunitario, entro cui trovare, certo, risorse, sostegno, certo, correzione. Questo per il credente, evidentemente, è la Chiesa, in cui,
certo,
apprendere,
certo,
lo stile di carità,
il luogo di appartenenza alla Chiesa. Ti ringrazio davvero di questo. Penso all'analogia che Giovanni Paolo II fece con la Trinità, insomma, la famiglia è qualcosa di trinitario. Davvero, grazie di cuore di tutto quello che ci hai detto. Risentiremo questo sul sito. Grazie ancora, Don Alberto.
Grazie a voi, buona giornata.